And now we come to the thrilling episode of our radio drama.
7 feet. An unusual musical happening.
Oh, damn! Give us a lease. Found some property that I think you want to listen to.
Collins.
Get down!
This is audio drums.
Allora, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Audiodrom, il podcast di radicali italiani che si muove nel rapporto lunghissimo e, come dire, complessissimo fra musica e società. Nel corso delle puntate stiamo sviluppando un viaggio sonoro che ci ha portato a trattare di jazz, di blues, di funk, di reggae e piano piano stiamo entrando sempre più nel mondo delle musiche del Novecento. Fra i passaggi fondamentali di musica del Novecento, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti, c'è ovviamente l'avvento del clubbing, la disco e poi piano piano quello che, da cui è poi partito, diciamo, tutto quanto quello che ci circonda a livello di intrattenimento e anche stare assieme, perché ovviamente abbiamo fatto la giusta distinzione fra intrattenimento, come dire, puro e stare assieme, socializzare, che è stata una delle fonti, diciamo, una degli elementi centrali del ballo sin da prima del clubbing. E quindi per noi è un onore avere oggi qui a Audiodrom Claudio Coccoluto, che rappresenta in questo senso proprio uno dei personaggi fondamentali in Italia, soprattutto come DJ e come manipolatore di suoni, che ha in qualche modo attraversato tantissimi step di questo elemento di cui abbiamo parlato prima. Per cui benvenuto Claudio.
Grazie Andrea di questa roboante presentazione, sono io onorato ed è un privilegio essere presentato così, ti ringrazio.
Io sono ovviamente anche con Andrea Paolo Lisi, che oggi è in collegamento esterno. Ciao Andrea.
Ciao
Andrea.
Ciao.
Allora,
qua.
Allora, iniziamo subito parlando con Claudio di un passaggio che a noi interessa molto. Claudio appunto ha attraversato, come ho detto lui, tutte quante le fasi del clubbing, avendo iniziato dalla fine degli anni 70 fino ad oggi. E quindi volevo iniziare, al di là di cosa lo ha portato a fare il DJ, ma qual è stata, diciamo, la chiave, qual è stata la cosa che lui ha visto nell'essere DJ e nell'entrare in un locale? Perché prima stare in un locale non significava essere su un palco al centro, significava avere un ruolo diverso.
Ma guarda, semplicemente, anche se sembra banale, la passione per la musica. Cioè, nel senso che io prima fruivo delle discoteche che allora erano quelle di Tony Manero, no? Verso la fine degli anni 70, con i miei amici andavo in giro alla ricerca di musica che non fosse così banale. Odiavo per esempio la disco music, ma in generale tutto quello che arrivava dal mondo black, non so perché in quel periodo non mi prendeva così, mi prendeva molto di più la parte British, la New Wave, bla bla bla, che poi erano parentesi stretti dell'avvento dell'elettronica che si affacciò appena poco dopo. Ma il passaggio davanti la console, dalla pista a dietro la console, è avvenuto quasi come sempre accadeva all'epoca, casualmente. Cioè io andai dal DJ di un locale delle mie parti, io sono della provincia di Latina, esattamente di Gaeta, e gli andai a dire: scusa, ma non puoi cambiare musica visto che c'è tanta bella musica? E questo mi rispose: ah, ma se sei tanto bravo vieni a mettere tu. Io me lo feci dire due volte, mi presentai la volta dopo con i dischi in mano.
Che, mi sembrava un'ottima scelta.
No, che chiaramente compravo per diletto, solo per mio piacere personale, ma non ho mai sperimentato la condivisione col pubblico, no? Per quanto piccolo pubblico potesse essere quello di un club di allora, a Gaeta, voglio dire. E questa cosa qua però mi entusiasmò subito, come se avessi toccato una corda sconosciuta della mia personalità. E devo dire che ci ho preso gusto, anche se all'epoca facevo molta radio, l'epoca delle radio libere, io lavoravo a Radio Luna, prendevo i miei soldini che spendevo in dischi ovviamente, e questa cosa mi faceva sentire molto autorevole, perché sai, parlare di musica alla radio o comunque proporre musica alla radio non era vincolante come metterla in discoteca, dove la musica era strumentale al ballo e quindi eri condizionato per esempio dalla disco music che odiavo, no? E se non che il proprietario della radio un giorno mi disse guarda, apriamo la discoteca, che all'epoca fu il 7 Up, uno dei più grandi locali della fine degli anni 70 in Italia, e tu dovrai fare il disc jockey di questa discoteca. E io gli dissi: ma per carità, non se ne parla proprio, se devo mettere sta schifezza di disco music non ne voglio sapere. Per farvela breve, sì, visto l'insistenza ma soprattutto la possibilità di perdere il lavoro in radio, che per me invece era importantissimo, cedendo a questo rigattino, però mi documentai un po' e chiamai un po' di amici che facevano i camerieri a Rimini, che mi portarono le famose cassette della Baia degli Angeli e praticamente Mozart e Baldelli, per capirci.
Okay.
E io nell'ascolto di questi nastri fui letteralmente fulminato sulla via di Damasco, no? Perché cominciai ad ascoltare questa roba mai sentita, peraltro, di cui non conoscevo né l'origine né ma proprio l'esistenza, che spaziava dal funk all'elettronica, passando per appunto la new wave, e con inserti disco, inserti black, e quindi tutto lo scibile umano musicale. E su questa possibilità di missaggio, di integrazione di musica e di linguaggi sconosciuti ma affascinanti, io mi sono, ecco, quello è il momento in cui posso dire sono diventato un DJ, o meglio ho acceso l'ambizione nella mia testa di diventarlo, e poi da lì è stata step by step
tutta una corsa.
Sì, insomma, una corsa a ostacoli, soprattutto perché non avevamo nessun tipo di carriera a cui appellarci, cioè non è che prima di noi ci fosse chissà chi sul quale costruire un percorso similare, no? Prendere esempio, quindi era tutto uno sperimentare per forza e per ragione, non c'era un questo spirito d'avventura era obbligatorio, ecco, questo voglio dire.
Ecco, a me interessava una cosa che tu hai detto, cioè che quel periodo storico, che spesso viene un po' banalizzato, che è quello, diciamo, degli inizi degli anni 80, fine anni 70, in cui invece secondo me c'è stato veramente, diciamo, che è esplosa proprio la musica moderna, cioè che è poi anche una, esatto, parte, no, di quello che noi stiamo vedendo, cioè in cui c'è stata l'elettronica a basso costo e ci sono stati tantissimi gruppi. Ovviamente poi ci sono i Kraftwerk che hanno comunque, diciamo, una specie di aura a parte, però c'è stato veramente tutta una serie di musiche che si sono incrociate anche senza volerlo, che tu magari, che ne so, vedevi la playlist di una discoteca dove, che ne so, dove ci suonava Benitez a Danzeteria nell'81-82, trovavi l'hip hop, come dicevi di prima, trovavi l'electro, trovavi il freestyle, trovavi ovviamente anche italo disco, cioè c'era un mix new wave, qualcosa tutto mischiato. Ecco, qual è stato, diciamo, secondo te, come dire, in Italia il reverbero di tutto questo? Perché noi siamo arrivati leggermente dopo, oggettivamente, anche se invece abbiamo avuto dei personaggi che sono arrivati molto prima, ecco. Io parlo a livello di massa, ecco, a livello di una visione più alta, insomma.
Ma il nostro ritardo cronico deriva più da una scarsa fiducia in noi stessi, perché dobbiamo sempre legittimare quello che succede con quello che succede all'estero, e questo ci pone sempre in quel ritardo storico. Ma in effetti tutto quello che hai detto è il passaggio, secondo me, fondamentale degli anni 80, è determinato dalla strumentazione elettronica che si affacciava sul mercato, strumentazione elettronica a basso costo. Tant'è vero che dell'80 sono i primi strumenti Roland, la 808, la 303. Per chi non lo, tra gli ascoltatori non sapesse di che parliamo delle prime batterie elettroniche, dei primi emulatori di strumenti elettronici, in questo caso il basso, la 303, che invece poi ha determinato tutto il suono Esida, eccetera eccetera. Quindi io stesso e tanti altri provavamo a spippolare queste macchine per far uscire dei suoni, con l'idea di fare, che ti posso dire, stiamo parlando dei primi anni 80, quindi parliamo di Remaining Lights e Talking Heads, che è uscito nell'80, cioè. Che pur non essendo un disco elettronico era un po' la summa di quello che sarebbe successo, no? Della contaminazione generale a 360 gradi tra funk, elettronica e poi soprattutto il concetto di loop che si sviluppa nell'album, che secondo me è interessantissimo, lo trasforma in pietra miliare, ma anche si affacciamo gli Even Seventeen, gli Human League, quindi o altri personaggi che ora non mi vengono in mente, con la primissima elettronica quasi elementare che poi ha fatto da spartiacque all'elettronica sperimentale, perché ha introdotto una serie di suoni, una serie di istanze che forse si trovavano, ma non ne sono convintissimo, però parzialmente nella progressive, parlo del rock progressive, che però non avevano ancora maturato un linguaggio proprio. Quindi voglio dire, quando arrivano i Kraftwerk trovano in questo scenario il terreno fertile per imporsi, perché in quel momento poi c'era bisogno effettivamente di ascoltare qualcosa di diverso che diventasse anche emblematico dei tempi che stavamo vivendo, no? Perché ricordiamoci che gli anni 80, forse se c'è stato un momento in cui la gente si potesse dire tra virgolette felice o comunque ispirata dal futuro, era proprio quello. Quindi effettivamente ribadisco il concetto espresso prima. Secondo me Baldelli e Mozart, nel linguaggio che quasi inconsapevolmente hanno costruito ed espresso alla Baia, ma anche al Cosmic, hanno creato qualcosa che difficilmente si potesse credere, e parlo per esperienza diretta, perché feci ascoltare dei nastri ai Chicken Lips di Mozart e Baldelli e loro non riuscivano a credere che quei nastri fossero di 10 anni prima, anzi di 20 anni prima, scusi. Sì. Quindi ho la prova provata del fatto che in maniera mi sono incastrato la lingua, e soprattutto in spontanea, senza come dire condizionamenti né culturali né industriali né di marketing né di appunto di industria musicale, si potesse creare quello che hanno fatto loro attraverso poi l'arte del messaggio, che è una cosa è anche perdonami, anche la manipolazione sonora, perché ricordiamoci che uno dei tratti fondamentali era suonare i dischi che sarebbero dovuti andare a 45 giri a 33, quindi una distorsione totale dell'originale che ricreava una nuova situazione totalmente inedita, oppure l'uso dell'equalizzatore che diventava una sorta di sintetizzazione applicata alla musica del disco, quindi alla terza parte, non alla musica suonata. Per me è stato un periodo interessantissimo e io cioè, credo di essere stato fortunato ad aver avuto quel terreno di coltura, perché è stato veramente il momento in cui ho sviluppato la mia passione per il clubbing, inteso come scambio energetico del party tra persone, quindi proprio quella che poi avremmo chiamato club culture, ma poi soprattutto l'ispirazione di tutto quello che sarebbe venuto dopo in maniera seminale, anche se non totalmente definita, se non totalmente acquisita, però avevamo sicuramente tutti gli indizi di quello che sarebbe successo dopo, e questo ci ha messo anche una posizione di vantaggio negli anni 90, secondo me.
Ecco, tu hai, come dire, avuto il privilegio appunto di vivere tutto questo passaggio, e poi anche quello degli anni 90, in cui tu hai abbracciato in maniera abbastanza, anche se non è stato, diciamo, il tuo unico suono, però hai abbracciato anche il suono dell'house music nascente, diciamo, verso la fine degli anni 80. E quindi come hai visto il passaggio, sia da un punto di vista, anche se più che altro, più che musicale, perché abbiamo capito che c'è stato, come dire, una sorta di evoluzione del linguaggio, ma anche nella fruizione del, perché noi siamo molto interessati al rapporto appunto fra musica e società, quindi capire anni 80 poi agli anni 90 come è cambiato l'approccio nei confronti del clubbing della gente, insomma, dal tuo punto di vista.
Ma intanto devo dire che un altro passaggio fondamentale, riferendomi agli strumenti, quindi alle famose 808, 303, 909, che avevamo in casa tutti, o almeno tutti quelli appassionati visceralmente, ci siamo ritrovati praticamente catapultati nell'house in maniera automatica, perché i dischi che arrivavano dagli Stati Uniti assomigliavano tantissimo ai tentativi che facevamo noi in casa nostra, no? Quindi è come se fossimo stati indirizzati appunto dalle macchine, a cui do un peso specifico importante in questa storia. E quindi è stato naturale andare a comprare l'house music, ma nel momento in cui avevamo i dischi ci mancavano le location. Perché? Perché la discoteca degli anni 80 era qualcosa che Briatore definirebbe discoteche di destra, cioè praticamente erano dei posti dove si esibivano gli orologi, le macchine, le donne, con della musica di non so come chiamarla, comunque di
classifica.
Sì, bravo, cioè in effetti c'era nelle scalette degli anni 80, della fine degli anni 80, c'erano i pezzi noti di Michael Jackson, di Madonna, rielaborati e rieditati, se non remixati, per discoteca, ad uso e consumo del ballo. Quindi alla fine c'era una reiterazione delle scalette radiofoniche, però sotto diciamo la mano dei Jelly Bean Beniz, che tu mi hai ricordato, ma anche di
Pesi Morales, in quel periodo c'era tantissimo, insomma c'erano sempre gli stessi che remixavano tutto,
Arthur Baker, sì, c'erano una serie di remixer che facevano tutto, infatti sono ricchissimi. Però ribadisco, non era il posto dove suonare l'house, né per noi che volevamo un posto alternativo che portasse, la regola era back to basic, cioè tornare allo spirito del ballo che fosse coniugato musicalmente in quattro quarti, cioè come l'house music voleva, semplificata al massimo, quindi senza tutti gli orpelli, gli arrangiamenti, gli arpeggiatori e tutto quello che farciva di barocco la musica del momento, ma soprattutto ci serviva un posto dove ci fosse un grande impianto, e gli impianti nelle discoteche appunto di derivazione Tony Manero non esistevano, perché erano privilegiati delle spese di tipo edonistico, no? Cioè i divanetti piuttosto che le casse, quindi le casse erano di cartone, e poi magari c'erano soldi spesi in cose assurde. Io ricordo ho lavorato all'Isteria a Roma, dove c'era la famosa fontana che si apriva e diventava una pista da ballo, che cioè i brividi ancora adesso per quanto era brutta all'epoca, cioè, e comunque passava per un plus assurdo, no? E però poi l'impianto si faceva una fatica enorme. Io ricordo le litigate di Marco Trani con la proprietà per avere un monitor decente, per avere un po' più di bassi e cose di questo genere qua. Invece, che cosa succede? Che noi per esigenza, appunto, e qui mi rifaccio a quello che dicevo all'inizio, avventurosi per forza, ci andiamo ad affittare gli impianti da concerto, quindi cominciamo a portare in posti assurdi che possono essere fienili, ex carrozzerie, parcheggi sotterranei. Ne ho fatte di tutte di queste location bizzarre, dove ci fosse un grande impianto, quindi la console, un tavolo di somministrazione, che si una cosa vicina al bar, ma non troppo, e soprattutto la gente libera di ballare in ogni dove e di esprimersi nella musica, in quel concetto di party dove tutti sono inclusi nello show, cioè tutti, da quello col gomito appoggiato al balcone del bar a quello che mette la testa dentro il woofer, cioè tutti hanno la stessa importanza, la medesima importanza che ha il DJ, che è uno del gruppo, uno della festa. E così è stato per tanti anni, finché poi tutto questo non è stato assorbito commercialmente dagli investimenti. Più o meno tutto questo nasce nella... Io do un posto e un anno a questa cosa, che è Ibiza, metà degli anni 90.
Esatto.
Perché da lì hanno cominciato a far diventare tutto quanto business, complici gli inglesi molto forti nel marketing, che hanno ovviamente applicato
l'inizio dei super club. È stato l'inizio dei super club, il Cream, tutte quelle cose là. E poi dopo, ovviamente, insomma, anche Ibiza.
Ma che ironicamente, appena hanno cominciato a alzare i cartelloni 6 per 9 sulla strada dell'aeroporto, okay, di Ibiza per il porto, io l'ha dato in quel che siamo intorno ai 97-98.
Esatto.
E poi da lì in poi è stato un crescendo fino a quella situazione che vediamo oggi, che però era facilmente prevedibile, perché già nel 2000 io ne parlavo e me ne lamentavo come se fosse già accaduta, però stava accadendo e a nessuno faceva, anzi a tutti faceva comodo che fosse così.
E a me interessava sapere una cosa, Claudio, perché prima hai detto che la disco music non ti piaceva. Io ricordo che quando ascoltai i primi pezzi house, la prima cosa che pensai fu: ma sembra disco music. È chiaro che ci sono delle differenze, è chiaro che non solo a livello di produzione di macchine, però volevo proprio capire cosa ti fece cambiare idea, cioè che cosa c'era a livello di recezione, a livello di produzione, di distintivo a livello qualitativo rispetto alla disco, che prima non ti piaceva. Non sto parlando ovviamente delle forme più commerciali, epigonali, sto parlando anche proprio come modo di fruizione della musica, come DJ, come produzione.
Ma è chiaro che non si ama quello che non si conosce, no? Quindi io avevo una conoscenza parziale della disco music e, come hai detto te, di quella più esposta, commerciale, orecchiabile. Quindi non avevo mai approfondito il tema e quindi non ero interessato. Comunque mi era arroccato nella posizione, poi chiaramente da giovincello, di quello che la sapeva lunga, perché frequentava altre musiche più colte, no? Però è proprio Laos che ha ribaltato la situazione, perché nelle citazioni chiaramente dei sample dell'house music, o comunque dell'immaginario dell'house music, almeno della prima house, chiaramente c'era tutto il Philly sound, c'era la disco, come hai detto tu, era presentissima, e questo ha obbligato a un approfondimento, e l'approfondimento è stato anche una seconda svolta nella mia vita, perché ho cominciato a metter mano a tutto quello che poi è diventato, anzi, caratteristico del mio suono. Perché oggi la componente funky, tra virgolette, più o meno esposta, io il mio set la sentirai sempre, perché io la trovo imprescindibile da una colonna sonora di un party. E quindi anche se fosse totalmente elettronica, io sceglierei comunque dei brani che hanno, dal mio punto di vista, una componente funky. E questo è per
il groove.
Esatto, il groove. E quindi la famosa legge del contrappasso che si è manifestata su di me con tutta la sua potenza.
Allora, ecco, abbiamo veramente coperto nello spazio che abbiamo a disposizione di Audiodrome, e qui potremmo andare avanti veramente per ancora tantissimi minuti. Per cui veramente ringraziamo Claudio Coccoludo per essere stato con noi, perché insomma ci ha dato veramente delle piccole chicche di esperienza e di vita e di quello
militante,
che ci serviva.
Militante.
Grazie, troppo buoni.
allora vediamo, appuntamento alla prossima puntata di Audiodrome. Mi raccomando, sul sito di Radicali Italiani, nella sezione Eretica, ci sono tutti i podcast, ovviamente non soltanto di Audiodrome, ci sono tantissimi altri podcast interessantissimi. Sentite e fate sentire Audiodrome, sentite e fate sentire Eretica. Alla prossima.
Sempre, ciao a tutti.
Ciao a tutti, grazie ancora.
And now we come to the thrilling episode of our radio drama. 7 feet.
Collins. Get down! Woo. This is Audiodrome.